Tra la suocera e la nuora c'è il diavolo che lavora, recita un detto popolare, e si sa, spesso questo è vero. Spesso, ma non sempre. E mentre ripenso ai tempi lontani del nostro incontro, sfioro l'anello infilato al mio dito. Tutto è iniziato con il ciclismo. Fin da piccola seguo mio padre nelle gare amatoriali in bicicletta e nella squadra francese c'è lui, Pierre. Un bel ragazzo, slanciato, gli occhi da cane pastore, il viso scolpito, la pedalata aggressiva e più grande di me di ben 10 anni. Conosce un po' di italiano e tra un balbettio e l'altro, finite le prove, mi chiede di fare 2 passi insieme a lui durante i quali, impacciato, mi mette tra le mani un fogliettino con il suo indirizzo, nel caso un giorno mi venisse voglia di scrivergli. «Sì, avere tue notizie mi farebbe davvero tanto, tanto piacere», insiste, senza sapere che io già sono sua. Ancor prima della passeggiata, Pierre è già nel mio cuore, da anni, a dire il vero, da quando ancora bambina lo guardavo sfrecciare nelle salite o nelle fughe solitarie lontane dal suo gruppo a cavallo della sua 2 ruote. Dalla nostra passeggiata segue una corrispondenza fitta, quotidiana, impellente, incontenibile. La distanza diventa il nemico da battere un giorno dopo l'altro a suon di lettere. Le mie si fanno subito lunghe, languide, impregnate di un amore insistente e di profumo di violetta. Tutta la nostra passione rimane un tratto d'inchiostro impetuoso sulla carta fino al compimento dei miei 21 anni, età in cui in Italia a quei tempi si diventava maggiorenni. Da tempo insisto, prego, pretendo e finalmente i miei, come regalo, mi concedono il permesso per andare a trovare Pierre, a patto che parta accompagnata da mia cugina Eva. Detto, fatto. Arriviamo in Francia con il treno, dopo un lungo viaggio in un'estate torrida e soffocante, ma niente mi può fermare, niente può fermare l'entusiasmo che mi anima. Troviamo Pierre alla stazione, ha un mazzo di fiori per me e uno per Eva. È rosso e accaldato, dimentica le poche parole di italiano che sa e si limita a un inchino. Io tremo, lui pure, e sempre senza smettere di sorridere ci accompagna al nostro hotel. Nei giorni deliziosi che seguono, scopro un Pierre come me lo sono sempre immaginato nelle sue lettere, serio, travolgente, irresistibile. Ed è proprio in occasione della mia prima visita che incontro anche sua madre, Annick, alla quale lui è legatissimo. Il mio papà è morto dopo la guerra e lei, rimasta vedova, mi ha tirato su da sola, mi dice. E ha fatto un buon lavoro, rispondo innamorata. Annick ci aspetta nella sua grande casa. È una donna alta, mora, con una fiamma di capelli bianchi proprio sulla fronte, molto seria, un pezzo di ghiaccio, nero e cortese. È chiaro che quell'incontro le è costato uno sforzo incredibile, ma vado oltre. Grazie all'aiuto di Pierre, che traduce per me, tento di trovare argomenti comuni, anche se immancabilmente i miei tentativi rimbalzano sulla superficie gelida della donna. Unico argomento di conversazione, un monologo, è il suo lavoro. Annick non fa che vantarsi di essere l'assistente del sindaco del paesino. Sempre mantenendosi a debita distanza, mi ragguaglia sui suoi compiti, sui suoi doveri e su quanto sia prestigioso il suo ruolo nella piccola comunità. Non fa domande, non vuole sapere nulla di me, non le interesso minimamente. Ai suoi occhi non sono altro che un'amica di passaggio di suo figlio, forse un po' invadente, ma comunque innocua. Comunque, indipendentemente dall'esito dell'incontro con la madre, io e Pierre sfruttiamo al meglio il tempo a disposizione in quell'estate bollente degli anni della nostra giovinezza, sempre con Eva al seguito, fino al momento del nostro rientro. Una volta a casa riprendo a scrivere lettere di fuoco. L'averlo conosciuto, abbracciato, non ha fatto altro che acuire il dolore della distanza e nelle nostre missive più e più volte giuriamo di non lasciarci più. Un impegno solenne che intendiamo onorare dopo la mia maturità. Infatti, superato l'esame, la mia determinazione è così forte che i miei genitori, costernati e sfiancati, ben presto devono capitolare. La vita è la tua e se sei così determinata, noi non possiamo che appoggiare la tua scelta. ma non puoi lasciare questa casa se prima non ti sposi, sancisce irremovibile mio padre. Pier, di fronte a questa condizione, è felicissimo, ma mi confessa che deve vincere alcune resistenze di sua madre. Mai avrei pensato di riuscire ad abbattere i timori della mia famiglia e di ritrovarmi invece grosse nubi scure e minacciose proprio al di là delle Alpi. In ogni modo, nulla può fermarci e il matrimonio è per noi un giorno molto felice. Appena sposati, in attesa di trovare qualcosa, ci sistemiamo a casa di Pierre e fin da subito la coabitazione con Annick si rivela piuttosto difficile. È una follia. Tu, italiana, sei venuta qui per star con lui, ma non sei di queste parti e non conosci bene la lingua. Ce la farai mai? Mi ripete spesso con una voce cupa, sibilando bene le parole perché io le comprenda appieno. Ma non solo. Quella donna che sembra avere il ghiaccio al posto del cuore, mentre sono al corso intensivo di francese, invade tutti i miei spazi, curiosando nei miei cassetti, tra le mie cose, con la scusa di dover pulire. La polvere è la sua ossessione. Quando torna dal lavoro, o prima di andarci, gira per casa alla ricerca del minimo granello, pronta a ramazzare anche l'aria se fosse necessario. È per il nostro bene, ci spiega. Il mio Pierre è sempre stato un bambino allergico, un raffreddore dietro l'altro, soffocato peraltro dall'asma. Ma adesso non più, è guarito, sta benissimo. Sì, perché io spolvero e pulisco. È una battaglia costante e non ho intenzione di arrendermi ora, mi risponde con la voce aspra ogni volta che oso dire qualcosa. Anche se il bambino in questione ha 32 anni, penso esausta e sempre più avvilita. Ma è soprattutto quando siamo sole che lei dà il meglio di sé. In Italia la famiglia è tutto. Come fai a stare lontana dai tuoi fratelli e dai tuoi genitori? Insiste schiacciandomi con la sua ombra nera, visto che ormai comprendo tutto e non ho bisogno dell'aiuto di Pierre per comunicare. Più e più volte le rispondo che sono l'ultima di quattro fratelli, che i primi due sono medici, il terzo è avvocato e che tutti e tre vivono soli da tempo. Anzi, da molto tempo prima del suo Pierre, a volerla dire tutta. Ma niente, quando Annick parla con i suoi conoscenti, per lei io rimango sempre l'italiana, quella che il suo figlio sciocco si è andato a scegliere, malgrado le tante belle ragazze di Gallici natali a disposizione. Ai miei genitori taccio tutto ciò, in quanto so benissimo che l'offesa non porterebbe a nulla e soprattutto che non è la nazionalità a darle fastidio, bensì il fatto che il suo bambino sia davvero innamorato di me e che il suo amore non è solo più per la regina madre. È vero, in parte. Non voglio sottrarre nulla, ma io e mio marito ci amiamo e vogliamo costruire una famiglia e quando finalmente riusciamo a trovare una casa tutta nostra, dopo poco rimango anche incinta. E Annick, sorprendentemente, è molto contenta. Mio figlio avrà un maschio. Ho sempre preferito i maschi, esulta con tutti. Mi chiedo come possa dire una cosa del genere dato che non ha avuto figlie femmine e non ha termini di paragone, ma lei mangia pregiudizi a colazione e quindi oramai faccio sempre meno attenzione alle sue parole. Malgrado ciò, quando comincia a criticarmi a raffica per come tengo in braccio mio figlio Gilbert, per come lo allatto, per come lo cambio, per tutto praticamente, faccio fatica a non mandarla al diavolo. Ma lasciala fare, la conosci, cerca di calmarmi Piero ogni volta che mi lamento dei continui rimbrotti. Ti vuole bene, è solo il suo modo di fare. Con il tempo però le cose non migliorano, anzi, giorno dopo giorno non fa che esortarmi a trovare un lavoro, insiste che può pensare lei al piccolo, una palese sfida nei miei confronti che di certo non distende l'atmosfera. Fino al giorno in cui, mentre sto sistemando le ultime suppellettili del trasloco nella nostra nuova casa, vedo depositato in un angolo uno scatolone sconosciuto che subito mi rendo conto di aver preso per sbaglio. Lo apro. All'interno risme di lettere e diverse foto leggermente ingiallite. Una in particolare attira la mia attenzione. Ritrae mia suocera, raggiante, seduta su una sedia di velluto con in braccio due neonati e un bimbetto più grande dagli occhi inconfondibile da cane pastore, appoggiato sulle sue gambe. Sotto la foto vi è una lettera indirizzata a lei, scritta da sua sorella Constance, una donna dolcissima che vive in Normandia e che ho avuto piacere di conoscere al mio matrimonio. Mi immergo in apnea nelle parole di quella missiva. La guerra in Europa non è ancora finita e Constance scrive di non poter inviare l'intera somma necessaria per curare i piccoli, ma che nella busta comunque mette tutto il denaro che ha. Esorta Nick a farsi coraggio e la rassicura che presto, in tempo di pace, sarebbe andata a trovarla. Mi incuriosisco e non resisto dal chiamare Constance per chiederle spiegazioni. Mia sorella ha avuto due gemellini dopo Pierre, morti che avevano solo un anno di difterite per mancanza di farmaci. Dopo la tragedia, Nick non è stata più la stessa. Per molto tempo è affogata nelle nebbie di un grande dolore, durante il quale l'unica piccola luce è stato Pierre. Suo marito non ha quasi conosciuto i gemelli. Concepiti poco prima della sua partenza per la guerra, li ha visti malapena in foto. Poi è morto anche lui e per Annick è stata la fine. Pierre è diventato la sua unica ragione di vita e qualcosa da allora si è spezzato in lei. Mentre ascolto quelle parole, un nodo mi stringe la gola e mi impedisce di deglutire. Dopo quella telefonata, comincio a guardare mia suocera con degli occhi nuovi. Sento il suo dolore e quanto il gelo della disperazione possa aver consumato la sua anima da sopravvissuta. «Mi puoi accompagnare dalla sarta? Vorrei un tuo consiglio», le chiedo un giorno mentre a casa mia per un saluto veloce al nipote. Annick rimane perfettamente immobile e vigile. «Sei sicura di volere che venga io?» mi domanda allibita, mentre un lieve sorriso le increspa le labbra. Nel corso di quella nostra uscita insieme non succede niente di particolare, ma sarà la prima di tante. Durante una di queste, finita la messa, la invito per bere un caffè seduta a un tavolino, nel sole caldo dell'estate, e le racconto della foto trovata e la prego di raccontarmi di lei e della sua vita. All'inizio è molto restia, poi si apre e a poco inizia a parlare. Il padre di Pierre, Paul, era un uomo molto bello e anche molto povero. Mio padre non voleva che ci frequentassimo perché temeva che non fosse in grado di darmi il benessere a cui potevo aspirare. Avevo la tua stessa età, divenni una furia, mi impuntai e contro il suo volere lo sposai. Paul era molto orgoglioso e anche se avevamo bisogno non voleva che cercassi lavoro per dimostrare a mio padre che poteva provvedere a me. Alla fin fine era solo uno scontro di potere tra uomini. Io avrei voluto tanto lavorare, ma non me la sentivo di disobbedire a mio marito. Una volta funzionava così. Poi con la guerra lui fu arruolato e io rimasi senza arte né parte, senza soldi e niente, sola, incinta e con un figlio piccolissimo, Pierre, il mio ometto. E dopo nemmeno un anno dalla nascita dei miei gemelli bellissimi, la malattia è la loro dipartita. Ora mia suocera piange, non si cura nemmeno di asciugarsi gli occhi. Poi il buio, prosegue ingoiando un singhiozzo. A quel punto la mia famiglia si riavvicinò, invitandomi a tornare, e lì nella mia casa, poco a poco, riacquistai le forze e mi decisi a trovare anch'io un'occupazione. Fu in quell'occasione che mia madre mi regalò il suo anello perché non dimenticassi mai l'amore profondo che nutriva per me. E sempre con gli occhi pieni di lacrime, mi mostra con orgoglio il gioiello in oro su cui è incastonato uno splendido zaffiro. «E suo marito?» domando emozionata. In verità, col suo ritorno iniziarono i problemi. La guerra lo aveva segnato, era sempre più ossessionato dal giudizio di mio padre. Non era contento del fatto che ero rientrata dai miei e né tantomeno del mio lavoro. Non si dava pace. E piange di nuovo. Prende un biscotto che mastica piano. Così lasciai il negozio di modista e mi ritrovai ancora chiusa in casa. Mi sembrava di impazzire. Dopo nemmeno un anno, però, dato che la salute di Paul era stata minata dalla guerra, in seguito a una brutta polmonite, lui morì. Io e il mio Pierre eravamo di nuovo soli e dovetti tornare al lavoro. E lo feci con gioia, lo confesso. Ai tempi cercavano al comune e mi assunsero. Tanta era la mia dedizione che in poco tempo feci carriera. Da allora per nulla al mondo lasciai che un uomo condizionasse la mia vita. Solo Pierre, perché lui era tutto per me. ero terrorizzata di perderlo. Ho sempre temuto per la sua salute cagionevole, anche troppo, lo so. E non ho mai raccontato a nessuno la mia storia. Quando sei arrivata tu, cercavo solo di metterti in guardia dalle difficoltà che si provano lontano dalla famiglia. Anche se il mio Pierre è molto diverso da suo padre. E poi, lo so, parlo sempre del mio lavoro, ne vado talmente fiera, anche se tra pochi mesi andrò in pensione. Finito di parlare, si guarda intorno un po' spaesata. Ora l'oscurità si è diradata intorno a lei e i suoi occhi sono meno bui. In uno slancio spontaneo l'abbraccio forte, da madre a madre. Da quel giorno siamo diventate inseparabili. Quella donna straordinaria, con la sua fiamma bianca tra la chioma scura, diventa per me la mia migliore amica, confidente e alleata, per tutto il tempo che la vita le ha concesso. E oggi, che lei non c'è più, indosso io l'anello che le regalò sua madre. Ha voluto lasciarlo a me, come segno di stima, affetto e amicizia. Buona parte della mia serenità come moglie e come mamma la devo a lei sola, e per sempre il suo ricordo rimarrà nel mio cuore.